Grazie. Buongiorno.
Buongiorno.
Cominciamo questo incontro che apre una serie di incontri che abbiamo voluto fare per ricordare padre Sebastiano Valfrè, di cui ricorre la festa il 30 di gennaio prossimo. È un incontro che abbiamo organizzato insieme agli amici della Consolata. E, gli altri incontri avranno luogo il 30 di gennaio con una passeggiata e si concludono domenica 31 con la visita alla chiesa di San Filippo, alla tomba del Valfrè, e poi la proiezione di un video amatoriale che abbiamo fatto appunto per ricordare il Valfrè utilizzando un linguaggio differente. Ecco, perché parliamo del Valfrè? Come alcuni di voi già sanno, noi siamo un'associazione che ha sede nel complesso di San Filippo. Questo complesso è retto dalla Congregazione dei Padri di San Filippo dalla sua fondazione, e padre Valfrè appartiene appunto alla Congregazione dei Padri di San Filippo. È entrato nella congregazione molto giovane, già nel 1651. Quindi era inevitabile che noi ci confrontassimo con questo personaggio. Studiare un po' questo personaggio ci ha dato anche l'opportunità di fare alcune riflessioni. Ad esempio, come parlare oggi di un beato, il senso della santità, come anche attualizzare una figura che è nata e vissuta nel 600, tenendo conto anche che il pubblico a cui noi ci rivolgiamo non è un pubblico di storici, ma di amatori, insomma, della storia della città. Come anche alcuni attualizzare questa figura. Noi abbiamo scelto, molto più modestamente, di parlare di questo personaggio coniugando l'interesse storico per il personaggio con l'interesse storico-artistico su cui già ci eravamo sperimentati organizzando i primi corsi di formazione, appunto, dei corsi tipo questo. E questo è stato possibile perché? Perché il Valfrè, il protagonista di questo nostro, di questa nostra narrazione, ha realizzato nella sua vita le caratteristiche peculiari della Congregazione dei Padri di San Filippo, e cioè la caratteristica peculiare è la territorialità, cioè i padri sono legati al territorio in maniera indissolubile. Questa appunto territoriale movibilità, cioè non si muovono dalla casa in cui dove hanno scelto di vivere, e loro parlano di casa, non di convento. Il legame che si stabilisce con i confratelli e con la comunità che sorge accanto alla chiesa è un legame familiare, quindi non si spostano da lì se non di loro volontà. E l'altra caratteristica è la centralità, cioè le chiese di San Filippo sorgono sempre nel centro della città, e il raggio di azione loro è la città intera, quindi non hanno i limiti che sono caratteristici delle parrocchie. Il Valfrè infatti lo vediamo presente in vari luoghi cittadini, ad esempio c'è un suo ritratto nella chiesa della Misericordia, perché era membro della confraternita che assisteva i carcerati. Lo vediamo ricordato nei monasteri come Santa Cristina o la Visitazione. C'è un suo ritratto nella chiesa del Cotolengo, che sebbene diversi come periodi storici, il Valfrè muore nel 1700, il Cotolengo è un santo dell'Ottocento, è però riconosciuta la sua opera di assistenza ai poveri e agli ammalati. E vediamo un suo ritratto anche qui nella chiesa dell'Immacolata, che è in via Passobuole, via Montecorno, una perpendicolare di via Passobuole. Quindi è un personaggio che aveva un raggio d'azione amplissimo. Noi abbiamo poi dovuto un pochino ritagliare un percorso che fosse praticabile in una mattina, insomma, passeggiando per la città. Quindi descriviamo l'opera e la vita del Valfrè visitando i luoghi che lo hanno visto protagonista. Abbiamo dovuto appunto ritagliare un pochino i luoghi, per cui noi partiamo da San Filippo, andiamo a Santa Cristina, Santa Teresa e il Corpus Domini. E abbiamo unito a questa passeggiata un altro personaggio, cioè Madre Maria degli Angeli, che appunto era nel monastero di Santa Cristina e ha conosciuto il Valfrè, cioè si conoscevano benissimo, e ne parleremo però più diffusamente, sarà un pochino la nostra protagonista in un altro tour che abbiamo organizzato, questo di cui vedete, La forza e la grazia, che è una lettura poi al femminile di alcuni luoghi, li vedete, San Filippo, Santa Cristina appunto con la... ecco, diciamo all'inizio, San Filippo parleremo della Vergine Maria e quindi della iconografia mariana, perché la Vergine Maria è stato un pochino il modello a cui si dovevano ispirare le donne, perlomeno proposto le donne. Santa Cristina, con la Maria degli Angeli, parleremo del monastero, sfatando anche un pochino il cliché per cui le donne erano costrette a entrare in monastero, ma vedrete come nel monastero invece era una scelta di libertà, un luogo dove potevano studiare e fare cultura. La Cappella delle Rosine ci serve per parlare della Rosa Govone, che e quindi del lavoro come emancipazione, e la chiesa di San Francesco da Paola, si parlerà della maternità, di come è anche stata rappresentata la maternità, della maternità delle donne di casa Savoia. E questo percorso invece di cui parliamo noi lo abbiamo chiamato carità e profezia. La carità perché è una virtù teologale, lo vedete, esprime l'amore di Dio e l'amore verso il prossimo, e se riusciamo vi faccio sentire come si parlava.
Una tradizione spirituale comune legava Valfrè ai santi sociali dell'Ottocento. Riesce difficile esprimere lo zelo che egli mostrò per la salute delle anime. Soccorreva per le strade, raccogliendo fanciulli, specialmente i più cattivi ed ignoranti. Confessare, predicare, portare i caritatevoli soccorsi negli ospedali, nelle carceri, nelle case dei poveri. In questi termini Don Bosco descriveva il Valfrè.
Ecco, la profezia invece è una predizione di un evento futuro dovuto a ispirazione divina. In parte riguardava le parole stesse del Valfrè, a cui la popolazione dava quasi un valore di profezia, appunto. In parte abbiamo scoperto tutta una serie di personaggi, oltre la Beata Maria degli Angeli, che appunto era anche lei una profetessa, anche altri personaggi come l'Anna Maria Emanuelli, che era una penitente del Valfrè, e di cui tra l'altro il Valfrè all'inizio era molto dubitava, insomma era molto diffidente, e poi nel corso della conoscenza ne parlava come una maestra proprio di spirito. E appartiene appunto alla vicenda del Valfrè con Anna Maria Emanuelli questo racconto che vedete scolpito nel portone di bronzo della Chiesa Nuova su Ad Europa. L'Anna Maria Emanuelli chiede al Valfrè il permesso di andare in pellegrinaggio con la corte al santuario di Europa, il Valfre le dà il permesso e le consegna una lettera dicendo: è per la Vergine di Europa, non ti presentare da me fino a quando non avrai la risposta. La Emanuelli va su ad Europa, ha una visione e pare che appunto la Vergine d'Europa le consegni una risposta. Questo almeno è quanto il Valfre annota nelle sue lettere. Per cui si scopre tutto un mondo di profezie, in genere legato alla figura femminile, che ruota attorno alla corte dei Savoia, in particolare appunto a Vittorio Amedeo II, che aveva a corte un astrologo e che questo astrologo lo metteva in contatto con profetesse diverse. Parliamo proprio anche di un uso politico della profezia. E descriviamo anche un po' brevemente, insomma accenniamo anche al fatto di come Casa Savoia fosse comunque legata alla profezia, già con Suor Filippina de Storgi, che era appunto un membro di Casa Savoia Caia, e che da lì diciamo un po' ha inizio questa vicenda dei Savoia e delle profezie. Lo scopo di questo nostro lavoro è semplicemente quello di divulgazione, è un modo per far conoscere personaggi poco noti della storia di Torino e anche ci dà l'occasione di visitare dei luoghi e di descriverne i capolavori d'arte che sono lì contenuti. È una passeggiata questa, dobbiamo quindi anche un pochino dire che ci ha causato qualche problema perché le guide turistiche non gradiscono, non hanno preso bene questa nostra iniziativa. Ci teniamo a sottolineare che comunque chi partecipa a questo lavoro parlerà esclusivamente all'interno delle chiese, nel trasferimento da un luogo ad un altro non vengono fatte descrizioni, per cui da questo punto di vista insomma non dovremmo avere altri problemi. Adesso darei la parola a Santa Cristina.
Santa Cristina, sì. No, più la solina, più la chiavetta.
Sì, sì. Posso darlo qui. Grazie. Chiudere. In qualche modo. Io sapevo più di quarta cosa.
Sì. Però devo anche anche scoprire qual è il bottone per queste cose tecniche.
Sì, sì, no, vabbè, ma qui tanto comincia. Io
ecco, vediamo se. Perché subito parla con la prima.
Così?
Con la prima. Spero. Vabbè, dovrebbe essere. Workshop in fondo Santa Cristina lì foto ok metti un po' la prima resta così cioè così no volevo dire tutto schiacciato in una pagina intera
non lo so io allora è questa
vedi sì però restano a metà
vabbè. C'è anche vista quasi intera.
Sì. Ah dov'è? Anche per
sì, qua.
Giù. Ecco, torno dietro quella di della foto precedente.
Sì, adesso ci siamo tre ore.
No, ma lascia così.
Puoi andare.
Sì, ma come faccio io per andare più poi sulle altre?
Devi così.
Per
cui la cosa più rapida è questa.
Ecco, e poi dopo per andare di nuovo sulla seconda?
Devo chiudere e vado sulla seconda.
Faccio io fai tu?
No, la faccio io per forza.
Tu?
Allora, la pianta di Torino è per farvi vedere che la chiesa di Santa Cristina si inserisce nel primo ampliamento della città di Torino. Perché è stata voluta dalla prima Madama Reale, Maria Cristina di Francia, per ricordare la morte del figlio, del piccolo Giacinto. Lei era rimasta vedova nel 1637, con un bambino piccolo, diventa reggente, ma la sua reggenza non è gradita, quindi poi i cognati muovono guerra. Lei però vuole appunto ricordare questo bimbo, quindi incarica Carlo di Castellamonte di erigere questa chiesa, la piazza. E quindi verrà costruita nella piazza che era già dedicata a San Carlo Borromeo, perché San Carlo Borromeo, che non era santo a quell'epoca, era venuto a Torino per andare poi a Chambéry a omaggiare la Sindone, ma come sapete Emanuele Filiberto fa portare la Sindone a Torino, che poi infatti rimarrà, e per ricordare questo avvenimento viene eretta una chiesa che a quell'epoca era praticamente esterna, viene poi inglobata quando c'è l'ampliamento di Carlo Emanuele I. Naturalmente la chiesa non aveva questa facciata, era molto semplice a capanna, la facciata verrà poi fatta nel 1800, a metà dell'Ottocento, e quindi Maria Cristina fa erigere una chiesa gemella, quindi anche questa era molto semplice, senza nessuna facciata a quell'epoca, e fa costruire anche un convento per le carmelitane che lei aveva fatto venire dalla Francia. In questa piazza, nei palazzi laterali, ci sono l'immagine della Sindone, ci sono delle immagini sindoniche appunto per ricordare l'avvenimento di Carlo Borromeo, la venuta di Carlo Borromeo. Anche diciamo, la costruzione della piazza non era finita in quell'epoca, tutta la parte porticata è stata poi voluta da Maria Cristina, tutta questa unità architettonica. E anche appunto la costruzione della chiesa e del convento dura parecchi anni. Maria Cristina era molto affezionata a questa chiesa, a questo convento, infatti si era fatto costruire un appartamento dove lei passava dei momenti di raccoglimento e quando muore si fa seppellire nella cripta della chiesa, con abiti francescani molto di penitenza, molto semplici. E anche la sua figlia Lodovica, quando muore, vuole lasciare il cuore nella cripta, vicino alla sua mamma, nella cripta della chiesa di Santa Cristina. Però noi dobbiamo andare oltre, perché parliamo della Beata Maria degli Angeli, che è vissuta praticamente quasi un secolo dopo, insomma un po' di anni dopo. Infatti lei nasce nel 1661, e da una famiglia nobile, la famiglia dei Fontanella, che erano originari di Como, erano degli industriali della seta, e la sua mamma era Maria Tana, anche lei una nobile, che aveva come antenato, nella sua parentela aveva come antenato Luigi Gonzaga, San Luigi Gonzaga, era un antenato della Beata Maria degli Angeli. Questa ragazzina, quando aveva 15 anni, assiste a un'ostensione della Sindone e rimane molto colpita da questa cosa, molto così dalla sofferenza che vede nel personaggio della Sindone, tutto il martirio che ha subito, e decide di dedicare la sua vita alla preghiera e di entrare nell'ordine del Carmelo, quindi nel convento delle Carmelitane. La sua famiglia le permette di entrare in questo convento e lei è subito una ragazza molto intelligente, molto anche una volontà abbastanza forte, e quindi emerge subito tra le altre sue compagne e diventa poi la maestra delle novizie in un primo tempo, e poi a 30 anni, a poco più di 30 anni, diventa la priora del convento. E aveva appunto la sua fama si diffonde abbastanza rapidamente, e infatti molti vengono al convento per chiedere i suoi consigli, perché lei era in contatto con il Valfré, che era anche confessore del convento, per cui lui sapeva tutte le confidenze che lei gli faceva, tutte le premonizioni che lei aveva, e quindi quando c'era qualche avvenimento importante e lei aveva avuto queste premonizioni, lui poi andava o dal duca, insomma, a chi di dovere per raccontare questi fatti. Per cui la sua fama si diffonde abbastanza rapidamente e molti vengono a chiederle consiglio. Una sua affezionata confidente, si può dire, era la seconda Madama Reale, Maria Giovanna Battista, che si era affezionata anche lei a questo convento della suocera e aveva addirittura fatto ingrandire il convento, si era fatto fare un appartamento ancora più grande per sé e per le sue dame, per poter passare dei momenti di raccoglimento e di preghiera, e anche lontano dalla corte, insomma, un po' di, diciamo, di libertà, e, per cui c'era questo legame profondo tra questo convento, questa suora, con la corte. E una delle predizioni più importanti, una tra le altre più importanti, è stata quella del 1695, quando lei predice poi che la guerra che c'era in quel momento, una guerra cominciata nel 1690 per l'invasione del Re Sole, che voleva occupare le piazze di Verrua, poi la cittadella e altre piazze, perché lui era in guerra con gli Asburgo, e quindi il Vittorio Amedeo II a un certo punto non gradisce questa invasione, anche se, diciamo, non era contro di lui, sarebbe stata una invasione tra parentesi pacifica, ma chiaramente non era un'invasione gradita, perché poi, come sapete, gli eserciti si nutrono su quello che trovano sul territorio, quindi devastano, rubano, eccetera. Per cui lui si alleva poi contro i nemici del Re Sole, e quindi c'è questa guerra. Questa guerra che dura 5 anni, e in un primo momento Vittorio Amedeo II perde a Staffarda, e quindi ci sono questi anni di tremendi, di devastazione. Tutti naturalmente pregano, e la Beata Maria degli Angeli predice che questa guerra sarebbe finita, e dice la data più o meno che sarebbe finita. Infatti così avviene. E per le preghiere, per le intercessioni che lei aveva ottenuto con le sue preghiere. E un'altra profezia importante è Vittorio Amedeo II aveva diverse figlie, ma non riusciva ad avere un figlio maschio, perché purtroppo i bambini maschi, ce ne aveva avuti uno o due, però morivano appena nati. E anche qui si chiede l'intervento della Beata, la sua intercessione, e lei fa pregare molto San Giuseppe. San Giuseppe, che è protettore delle famiglie, e predice che sarebbe poi nato un maschietto, un bambino. Diciamo che per avvalorare questa profezia, questa nascita, lei chiede anche che venga poi costruito un convento per le Carmelitane sulla collina di Torino. Infatti questo bambino poi nasce nel 1569 e dopo un paio d'anni verrà costruito questo convento nel 1703, e quindi che esiste ancora adesso, dedicato a San Giuseppe. E queste sono delle profezie molto importanti, ma ce ne sono anche di quelle più, diciamo, più semplici. E quindi tutti si affidavano alle sue preghiere quando c'era qualche cosa di importante. Un'altra profezia molto importante, che tutti conosciamo perché ha coinvolto tutta la città, è stata quella del 1706. Torino è assediata dai francesi, va malissimo la guerra, Torino sta per cedere, perché dopo 3 mesi di assedio la città era ridotta allo stremo per la fame, per le bombe che cadevano in continuazione sulla testa della gente, ma lei predice che la vittoria ci sarebbe stata nel giorno della nascita della, della festa della bambina, che era l'8 di settembre. Il Valfrè va a dire questa notizia alle persone, incoraggiandole a resistere, a non cedere. Naturalmente va nella, dai Savoia a rallegrarsi, a dire: guardate che la Beata ha detto questo, la Maria degli Angeli ha detto questo, e quindi abbiate fiducia, abbiate fede. Andava sugli spalti dei soldati a portare conforto con immaginette, medagliette e cose del genere, e quindi effettivamente poi questa vittoria finalmente c'è stata. E infatti nella chiesa di Santa Cristina c'è la...
Dall'elenco delle foto. Scusa.
Nella chiesa di Santa Cristina c'è un affresco che ricorda il voto che Vittorio Amedeo II fa alla Madonna per ottenere la vittoria, e si vede la Superga, che poi farà edificare, come sapete, dallo Juvara. Ma un'altra cosa che volevo dirvi è che c'è una statua del Valfrè sulla facciata della chiesa della Consolata, perché lui era importantissimo, era molto devoto alla Consolata, tanto che durante questa guerra partiva dalla Consolata con un piccolo altare portatile, andava in piazza San Carlo a dire la messa per confortare le persone, e anche perché in piazza San Carlo c'era un ospedale da campo, e quindi lui assisteva questi malati moralmente, li confortava, e con la messa gli dava la speranza, insomma, di pregare perché questa guerra finisse. E poi in più con la tradizione con la predizione della Beata, insomma, cercava di confortare queste persone. Oltre alla statua c'è anche un quadro del Valfrè nella cripta della chiesa, dove c'è la Cappella delle Grazie. Sotto, da una parte c'è San Massimo, dall'altra c'è il Valfrè. E quindi no, nella Consolata. Sì, nella Consolata. Sì, infatti è importante per tutta Torino, il Valfrè, insomma, in moltissime chiese è ricordato, perché aveva operato praticamente in tutti i settori, sia per i carcerati, sia per i poveri, sia per le persone con delle difficoltà particolari, per cui insomma è ricordato un po' dappertutto. C'è, se vuoi andare avanti, c'è un'altra immagine. Ecco, un altro voto che aveva fatto, fare il Valfrè a Vittorio Amedeo II, è il mettere questi pilastrini, che sono alla Consolata, tra l'altro, circa 200 pilastrini di pietra, con incisa l'immagine della Consolata lungo la linea dell'assedio. Questo naturalmente dopo la vittoria, per far capire che la Madonna ha protetto la città e i soldati nemici non sono passati. Se ne conservano ancora una quindicina, e uno di questi è nel giardinetto della Consolata. Un'altra cosa, adesso non c'è la figura, ma comunque penso che la conosciate tutti, la chiesa della Consolata, è l'altare della Madonna, che è stato voluto da Vittorio Amedeo II dopo il 1714, quando torna, dopo che è stato proclamato re di Sicilia, va in Sicilia, conosce Juvara, intanto la Consolata è stata proclamata patrona di Torino, e allora lui vuole omaggiarla di più e fa costruire questo altare dallo Juvara, con queste colonne che abbracciano il quadro della Consolata. Quindi è un omaggio molto importante, perché la Consolata era proprio la chiesa dove i soldati andavano a chiedere la grazia, prima per non morire e dopo perché non erano morti. Infatti ci sono spalline, ci sono ricordi di soldati in tutta la chiesa. Ecco, e quindi ricordo più dove siamo arrivati. C'era l'altare di San Giuseppe anche, ne ho già parlato, ma vabbè.
Scuola,
era prima forse. No, quelle sono dopo, vabbè, non importa. C'erano le...
Il numero?
Aspetta. Qui. San Giuseppe era l'11. Era dopo quel ritratto grosso. Ecco, questo è l'altare di San Giuseppe, dove appunto i Savoia andavano a pregare, e questo quadro ricorda appunto la protezione di San Giuseppe sulla città, perché ci sono le due chiese, la chiesa di, si intravede la chiesa di Santa Cristina e la chiesa di San Carlo, con San Giuseppe che prega la Madonna, e poi ci sono, c'è la corona e lo stemma dei Savoia ai piedi della, da questa parte, ai piedi della, della pala. Da questa porta laterale si entra nel coro delle suore, delle carmelitane. Adesso è una cappella laterale, ma anticamente era il loro coro, dove va bene quella che avevi fatto prima, 16 o 17, se sono tutte quelle, dove appunto loro potevano assistere alla messa senza essere viste, e una grata le divideva dalla, dall'altare, ma quindi loro avevano comunque una bella visione di tutta la, la cerimonia. E, ecco, poi nella, in questa cappella, chiamiamola cappella laterale, questo coro, c'è una bacheca con oggetti che erano appartenuti alla Beata e delle lettere che lei aveva scritto, che aveva ricevuto. C'è anche un quadro, che, anzi ce n'è più di uno, ma ve ne faccio vedere uno, questo 19 forse, un quadro che ricorda un'estasi della Beata, quindi lei ha la visione di Gesù con la croce, e quando ha queste visioni e poi ha da, da anche delle premonizioni, e quindi sono ricordati questi fatti. Poi se metti il 18 c'è la grata dell'alloggio della... Ecco, la grata che vedete non è quella da dove le suore potevano sentire la messa, ma era quella dell'appartamento della Madama Reale. Quindi anche loro, per non mescolarsi col volgo, potevano sentire la messa, le funzioni, da questa grata che era, comunicava, insomma, che divideva il loro appartamento dalla chiesa, e quindi senza dover scendere potevano assistere. Poi il crocifisso di Lippias, no, allora dopo forse. Vabbè, poi c'è il quadro della Consolata, no, so, c'è ancora le targhe. Ecco, ci sono diverse targhe che ricordano che Giovanna Battista è stata molto generosa con le Carmelitane, col convento. Infatti l'aveva fatto ingrandire, aveva fatto anche piantare un frutteto e un orto perché le suore avessero sempre da mangiare delle cose, della verdura fresca e della frutta. E poi in più appunto aveva fatto molte donazioni, aveva fatto costruire quel suo appartamento, eccetera. Quest'altra targa ricorda sempre la generosità della Madama Reale, e poi c'è uno stemma, no,
stemma,
lo stemma, l'ultimo, no, lo, l'ultimo è quello della
21,
sì, 23,
quanto?
No, 21. Ecco, questo stemma che è sulla porta laterale della chiesa, dove una volta c'era il giardino, diciamo, il chiostro, adesso c'è il passaggio che tra via Roma, che al, tra, quando hanno allargato via Roma c'è il passaggio laterale, poi ci sono i portici. Allora, qui c'è uno stemma con la, anche di, dell'Ordine dell'Annunziata, che è lo stemma della Giovanna Battista, sempre per ricordare che lei aveva beneficato questo, cioè che era un convento reale, era una donazione reale, quindi c'è il suo stemma dappertutto. un'altra, l'ultima targa è quella della casa della Beata in via dei Mercanti 1, due anni fa, il comune ha fatto mettere una targa per ricordare che lì era nata la Beata Maria degli Angeli.
Finito?
Sì. Quello che ho dimenticato ve lo diremo quando c'è il giro.
Allora, le foto sono queste, io quando preparo l'argomento ti faccio un cenno. Allora, sì, Corpus Domini.
Ok.
Bene, allora dove c'è scritto foto? Quando io cambio argomento, comunque qui c'è l'elenco. Buongiorno a tutti. Bene, dopo aver sentito parlare della Beata Maria degli Angeli, vale dire la testimonial del discorso carità, in questo tema di carità, pardon, di profezia, in questo tema di carità e profezia, adesso vi parlerò un po' di quanto riguarda il beato Sebastiano Valfré. Sebastiano Valfré, come abbiamo già sentito parlare da Ornella, era presente in tantissime chiese. In diverse occasioni abbiamo fatto dei percorsi toccando alcune di queste chiese. In questa circostanza abbiamo scelto il Corpus Domini, ma anche se le altre ovviamente sono tutte riferibili a lui. E per quanto riguarda questa chiesa, di cui poi saremo sul posto sabato prossimo, più che illustrarvi la chiesa stessa, mi piacerebbe parlare invece del perché esiste questa chiesa. Un discorso un pochettino più lungo, che probabilmente poi durante questa non passeggiata, perché non faremo la passeggiata, faremo la visita, come è stato detto, all'interno della chiesa. A volte non c'è tempo proprio di risalire a tutto quanto riguarda la chiesa, quindi non tanto l'architettura, ma la storia. Qui siamo nella città romana, perché l'avvenimento che poi scaturirà tutto quanto avviene nel periodo in cui la città è ancora grande come l'hanno costruita i romani nel 28 a.C. A cosa avviene il 6 giugno del 1453? Avviene un miracolo, il miracolo del Santissimo Sacramento, che è un avvenimento che etichetterà poi la Torino, la città, che sarà chiamata la città del Santissimo Sacramento. Ma cosa consiste questo? Ecco, qui vediamo in questa... Voi lavorate di fantasia, dovrebbe vedersi il furto. Di questo particolare ostia. In sostanza, nella chiesa parrocchiale di Exil, dopo un combattimento tra i piemontesi e i francesi, che erano all'ordine del giorno già da secoli, Exil era a quel tempo il confine. Quindi, quando i francesi stanno avanzando verso il Piemonte, vengono mandati delle guarnigioni a difendere il confine. Alla fine appunto di questa battaglia non si capisce chi sia stato, se i francesi, i piemontesi o dei ladri comuni, appunto entrano nella parrocchiale di Exil e rubano tutto quanto è possibile, di sacro ovviamente, ma cose preziose. Mettono tutto dentro dei sacchi, caricano sul dorso di muli e vengono a Torino. Vengono a Torino, guarda un po' dove ci sono i mercati, vengono, numero 4, vengono a Torino già ben indirizzati verso una zona di mercato. Una zona di mercato che si svolgeva tutto attorno alla chiesa. Avevamo zone dove si vendeva la carne, zone dove si vendeva il pesce, zone dove si vendeva il burro, i latticini, e si chiamava anche la piazza del grano, dove appunto avverrà il miracolo, arrivano questi ladri, questi commercianti particolari, perché non è detto che siano proprio i ladri che arrivano in piazza alla vendita, ma possono già aver contrattato la vendita invece a persone interessate che sapevano come piazzare il materiale. Quindi in questo posto che scendiamo nella piazza, vediamo un po' se c'è più una piazza, nella piazza, la numero 5, ecco questo, dove vediamo nella parte centrale il miracolo, che avviene in questo modo. Questo mulo si ferma e non vuole più muoversi, viene bastonato ovviamente, ma negli strattoni cadono i sacchi dal dorso del mulo, asino, cavallo, viene nominato in tutte le maniere a seconda del libro che uno prende, e quindi si aprono e da questi sacchi cade uno stensorio che si apre e l'ostia sale in cielo e non scende più. Quindi tutti accorrono per pregare, ma non scende. Chiameranno il vescovo di Romagnano, il vescovo romagnano, finché scenda anche lui in questa piazza per vedere cosa si poteva fare. In effetti, con le sue preghiere, l'ostia scende in un calice che lui aveva predisposto. Quindi grande festa, portano con il baldacchino che copriva questa ostia miracolosa, portano appunto l'ostia in Duomo. E tutto questo è documentato da un avvocato che si trovava lì nei pressi e documenta proprio questo fatto. Purtroppo questo documento non è più stato trovato, ma per fortuna forse qualcuno a quei tempi è riuscito a leggerlo. Ecco, e quindi il miracolo. E siamo nel giugno del 1453. Nel 1453 quest'ostia che viene portata nel Duomo sarà conservata per 40 anni in un tabernacolo costruito appositamente e poi verrà consumata perché incominciava a deteriorarsi, dicono alcuni libri, ma dopo 40 anni può anche essere vero, ma forse avrebbe cominciato già prima, se la motivazione di alcuni invece è per non continuare ad affaticare Dio nella conservazione dell'ostia immacolata. Quindi questi possono essere i due motivi. Comunque questo tabernacolo viene costruito, che però per pochi anni, perché poi nel 1491 il Duomo presso il quale questo calice era stato depositato viene abbattuto per costruire quello che c'è adesso. Ma nel 1459 viene fatta a ricordo di questo fatto un pilone lì nei pressi della piazza, ma non era ancora sufficiente perché questo fatto attirava tantissime persone, quindi viene deciso nel 1525, eccolo, di costruire questa edicola di Matteo San Micheli, che però poi verrà abbattuta. Là in alto vediamo con su scritto morte tua, mea vita tua, cioè la mia morte sarà la vita tua, questo è Gesù ovviamente che parla. Qui ci sono tre pitture che poi sono quelle precedenti, quella del il numero 5, quelle che si trovano attualmente nella sacrestia della chiesa. Ecco, questo trittico era nell'edicola di San Michele del 1525. Nel frattempo il comune, per ricordare questo fatto, farà scrivere su tutte le porte, le quattro porte e anche quelle minori della città di Torino, il simbolo IHS, che è il monogramma di Gesù Cristo con sotto i simboli della passione. Poi nel 1874 questi simboli verranno tolti dal comune di Torino perché ricordavano i gesuiti. Probabilmente non è vero, perché i gesuiti nasceranno come ordine dopo che il comune in passato aveva fatto affiggere questo. Ma comunque queste sono appunto tutte le cose che ci ricordano questo fatto. Lì esisteva anche la chiesa di San Silvestro, che verrà poi abbattuta perché verrà poi costruita l'attuale chiesa. Ma nel 1598 avviene l'episodio della peste, e quindi probabilmente anche la comunità comunale, il comune, chiederà protezione. e in ricordo di questo miracolo, come ringraziamento per la salvezza, diciamo, verso l'epidemia della peste, viene costruita questa chiesa. Nel 1603 viene dato l'incarico ad Ascanio Vitozzi. Viene dato l'incarico di Ascanio Vitozzi, e poi ci sarà appunto la posa della prima pietra nel 1607, avverrà un'inaugurazione solenne nel 1613 e nel 1653 ci sarà il festeggiamento del primo centenario, del secondo centenario del Corpus Domini. Il 1553 non si ha notizie, ma sono anche gli anni in cui qui non... beh, innanzitutto non c'era ancora la chiesa ovviamente, ma era un momento particolare, è un momento in cui ci sono i francesi, infatti Emanuele Filiberto arriverà da lì qualche anno dopo. A che punto siamo della foto? Eccoci qua, la foto della chiesa, che ha questa facciata, che però è del 1638, della Medea di Castellamonte, che rifà la facciata di Ascanio Vitozzi. Infatti, ve la descrivo adesso, perché poi, come già ha suggerito Ornella, staremo chiusi in chiesa, non ci faremo vedere, non potrei farvi vedere questo particolare. Questa vetrata che c'è qui è storta rispetto alla facciata che noi vediamo, perché probabilmente facendo la facciata addrizza un po' così, l'ubicazione della chiesa, e quindi è una caratteristica che si potrebbe vedere sul posto, ma voi quando arrivate alzate gli occhi, anche se non ve lo dirò più sul momento, perché quindi questo serve anche per raccontare le cose che poi non potremo farlo. Quindi questa chiesa acquista una grandissima importanza per la città. È in effetti la chiesa della città, in contrapposizione alla chiesa, diciamo più che chiesa, al miracolo della sindone invece della parte ducale, del potere in sostanza, del potere ducale. E quindi viene così sempre più, come dire, messo in grande evidenza questa chiesa. Infatti in ogni anniversario verranno fatti dei festeggiamenti molto grandi, verranno costruiti degli apparati effimeri per abbellire sempre di più la chiesa, e nel 1700, poi torno indietro, adesso volevo parlare dei centenari, se riesci ad andare ai 18, visto che siamo nel 1653, ci sarà una grande festa, e quindi verrà celebrata una messa alla presenza di Madama Cristina. Se vi sarà capitato senz'altro di andare a visitare il comune di Torino, quando c'erano le visite al sabato, facevano visitare la sala del sindaco anche. Nella sala del sindaco c'è tutto un affresco in alto della parete che rappresenta proprio questo miracolo. E l'ultima scena rappresenta proprio questo avvenimento della messa del 1653, dove appunto c'è la Madama Cristina insieme al figlio Carlo Emanuele II. Ed è proprio in quell'occasione, così collego, poi dopo magari torno indietro, collego il fatto che nel 1653, ed ecco che veniamo al nostro beato, quasi santificato dalla Consolata, c'è un manifesto della Consolata che lo chiama già San Sebastiano Valfre. Comunque, siamo già avanti con il tempo. Ecco, questo è Sebastiano Valfre, questo quadro si trova nella cripta della Consolata, e quindi è proprio in quell'occasione del 1653 che la Madama Cristina affiderà la chiesa del Corpus Domini ai padri filippini. Ecco, resteranno 2 anni, ma questo ne parlerei dopo. Adesso volevo continuare con il discorso dei centenari. Dicevo che questi centenari vengono sempre fatti delle opere di abbellimento. Nel quarto centenario, 1853, vengono, eccoli, bravissima, nel quarto centenario viene dipinta la volta della chiesa da parte di Luigi Vacca, e viene regalato dall'arcidiocesi, dal clero dell'arcidiocesi, il tabernacolo della cappella di San Carlo, e quindi questi sono 2 grandi fatti di quel momento. Nel 1953 vengono eseguiti dei lavori invece di restauro, non è stato fatto niente di eclatante, diciamo così, dei restauri dei danni provocati dai bombardamenti del 1943. E quindi siamo arrivati nel quinto centenario. Il sesto centenario non sappiamo cosa faranno. Non sappiamo cosa faranno. Ecco, e quindi questo è. Viene costruita, dicevamo, la chiesa. La chiesa con una facciata, torniamo sulla facciata, i particolari dello stemma che c'è su questa facciata. È ovvio che era stata decisa dal Comune di Torino la costruzione, e quindi cosa fa in questa chiesa? Mette ovunque il simbolo della città. Lo vediamo, nella foto dopo si dovrebbe vedere questo. Sulla facciata si vede il simbolo della città di Torino, eccolo, si vede all'interno, quella successiva, vediamo un po', e poi vi dirò perché si vedono tutti questi simboli della città di Torino in ogni luogo. Il banco dei decurioni, questo è il banco laterale all'altare dove sedevano i decurioni, che sarebbero stati gli assessori, e quindi, e poi forse ce ne sono ancora altri, ma non li ho messi tutti, li vediamo poi sul posto, ma questo per indicare quant'è importante questo, perché la chiesa, come ho detto, è stata costruita dal Comune di Torino per ringraziare, in ringraziamento della salvezza della città dalla peste. Ed è una delle sei chiese civiche, perché il Comune di Torino è proprietario di sei chiese della città, quindi proprio questa perché l'ha fatto costruire, la Gran Madre perché l'ha fatta costruire per il ritorno di Vittorio Vittorio Emanuele I, poi la chiesa di San Massimo, e invece per eredità di proprietà la chiesa di San Michele in via Giolitti, quella del Monte dei Cappuccini, e quindi questa qui del Corpus Domini fa parte di questo pacchetto di proprietà. E quindi abbiamo tutti questi simboli. Nell'interno della chiesa abbiamo la 17, che è il luogo dove cadde il mulo o l'animale che preferiamo. E io, no? 17? Strano. Vabbè, comunque guarda un po' dopo.
È quello.
È la
16?
Quella della piazza?
No,
la piazza dei miracoli.
Stranissimo.
Quella qui c'è la piazza dei miracoli.
Si vede anche da lì comunque, c'era l'astra.
Comunque, questa è l'interno della chiesa e quindi lo si può già ammirare, anche perché in una dei centenari, come ho detto, è stato fatto nel terzo centenario un abbellimento di tutti i marmi da parte di Benedetto Alfieri, quindi questo è quello che poi si vedrà sul posto. E questa che numero ha? Da questa? 16, 16. È successo qualcosa? Comunque tu girami tanto che noi vediamo benissimo le fotografie, anche se non sono nell'ordine. Questo è, con tutte queste stelline, era Natale quando ho fatto la foto, è quella porticina del tabernacolo regalata dal clero dell'arcidiocesi, che parola, in un centenario. Tu schiaccia. Ecco, questo invece è Luigi Bacca che fa la... sì, sono un po' scure. Sebastiano Barfella abbiamo visto, tabernacolo. E andiamo e ci avviciniamo intanto, dopo aver visto alcune cose all'interno della chiesa, che però vedremo sul posto, a ciò che ci riguarda di più, a Sebastiano Valtré. Sebastiano Valtré, ormai le notizie sue le avete già sentite, sono scritte in tanti posti, era veramente una persona che dovrebbe essere presa quest'anno di esempio, essendo l'anno della misericordia, e quindi lui è stato senz'altro il capostipite di questo. E padre Sebastiano Valfré, che abbiamo già ricordato perché nel 1653 gli fu affidata la cura di questa chiesa del Corpus Domini, purtroppo solo per 2 anni, per un motivo semplicissimo, logistico, erano in 12 padri e lì non c'era posto per tutti. Quindi ritorneranno nella chiesa di Via Po, da dove erano partiti. Resteranno un po' in quella chiesa di Via Po, poi andranno nella chiesa di Sant'Eusebio e poi finalmente verrà costruita la chiesa di San Filippo Neri e lì metteranno le radici e pare che non possano proprio andare via, perché non è un convento ma una casa, e la casa è, deve essere sempre quella. Quando loro vanno via, viene istituita la congregazione di canonici, preti, teologi del Corpus Domini, che sono ancora quelli che provvedono al funzionamento della Chiesa adesso. Perché parlare di lui in questa Chiesa, oltre a questo fatto? Perché in questa giusta, qui si vede meglio, ecco, abbiamo questa cappella della Madonna delle Grazie o di San Giuseppe, dove c'è quel quadro, che è il quadro che è la Beata Vergine delle Grazie, regalato da Sebastiano Valfré proprio alla chiesa del Corpus Domini. È una copia del quadro che si trova a San Filippo Neri, che in origine era a Roma o nasce proprio lì? Nasce proprio lì, bene. Ecco, poi noterete quando saremo sul posto che la Madonna che il bambino ha al collo una collana con il corallo, e il corallo è associato alla figura di Cristo, che significa sangue, passione e risurrezione. Davanti a questa, forse dopo c'è l'immagine, c'è la statua, sì, del Cotolengo, ecco quello dove è segnata lì, così c'è la statua del beato Giuseppe Cotolengo, che nel 1827, davanti a questo altare, davanti a questo quadro, ha l'ispirazione di fare quello che poi ha fatto. Lui stava attraversando un momento abbastanza critico della sua esistenza, sentiva che non riusciva a esprimersi come voleva, e ha questa ispirazione appunto nel 27-28, perché proprio in quell'anno 27 è chiamato ad assistere una donna che sta morendo, una donna che aveva appena partorito una bimba e che nessuno aveva voluto. Alla maternità non era stata accolta perché malata di una malattia contagiosa, e nell'ospedale non era stata accolta perché stava per nascere il bimbo. Quindi lui arriva giusto in tempo per l'estremunzione. Questo fatto di questa donna coricata nelle scuderie di un albergo di via Corte d'Appello lo colpisce molto. E quindi davanti a questa cappella, che probabilmente aveva lo spirito, aleggiava lo spirito di Sebastiano Valfré, ha questa intuizione di aprire 2 stanze, se fai vedere l'altra, che c'è, in 2 stanze, in una casa lì di fronte, con alcuni letti. Questo era il 17 gennaio del 1828, quindi abbiamo fatto l'anniversario pochi giorni fa, 17 gennaio, e lì appunto 2 stanze con 4 letti, e da lì incomincerà veramente tutto il suo cammino verso quello che oggi noi conosciamo come Cotolengo, non tanto come nome suo, ma come cittadinanza proprio della Carità e della Misericordia. Che sicuramente il Sebastiano Valfré, dall'alto del cielo, perché sarà sicuramente in paradiso, vede e sarà soddisfatto che tutto il suo operato, che lui faceva anche visite agli ammalati, oltre che aiutare tutti quelli che avevano bisogno, dai valdesi che erano perseguitati, aiutava i soldati, tutte cose che oramai abbiamo sentito dalla bocca di un po' tutti, l'operato del Valfré, e quindi vedrà che la sua attività non è stata inutile, perché tanti altri, non solo il Cotolengo, ma tanti altri hanno proseguito la sua opera. Io con il Sebastiano Valfré e con la chiesa del Corpus Domini avrei finito, perché tutto il resto lo vedremo poi sul posto.